Ciao, sono Nicola Peruzzi, benvenuti a Polo Nerd.
Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast di chi non solo ama i fumetti, ma ci lavora anche. Episodio 41, coordinare sogni e storie, chiacchierata con Nicola Peruzzi.
Bentornati su Polo Nerd, oggi in cui stiamo registrando è il 5 novembre, non a caso abbiamo un ospite d'eccezione per l'appunto, quindi ricordate il 5 novembre, io come al solito sono Giuseppe.
Sì, e io come al solito sono Sergio e manco a farla apposta, effettivamente non ci avevamo neanche pensato, ma le coincidenze arrivano. E sì, oggi abbiamo un ospite veramente, veramente d'eccezione che ringraziamo, tra l'altro non è la sua proprio la sua prima comparsa su Polo Nerd,
vero?
Perché un anno fa ci ha concesso una bellissima intervista.
Si era spoilerato.
Ci siamo proprio divertiti e quindi benvenuta a Nicola Peruzzi, ciao Nicola.
Ciao a tutti, ciao e grazie di avermi invitato qua.
Grazie a te di aver accettato, soprattutto considerando i mille impegni che hai, a maggior ragione in questo periodo.
No, ma è sempre un piacere, hai detto bene te, l'anno scorso ci siamo divertiti tanto e non appena mai riproposto la possibilità, io poi nel senso, lo sapete, ormai mi conoscete, no? Parlo molto, quindi insomma, quando c'è da parlare io sono sempre in prima linea.
Sei nel podcast giusto.
Esatto.
Fresco fresco di Lucca.
Sì, una Lucca assolutamente diversa dal solito, ma comunque super impegnativa perché abbiamo fatto tantissimi incontri online, digitali, insomma, ci siamo cimentati in quello che è un po' il vostro lavoro e devo dire che per quanto manchi il contatto delle persone, il confronto, a suo modo comunque è stata qualcosa di emozionante, quindi insomma ci è piaciuta.
Molto bene.
Poi l'anno prossimo ricominciamo con quella fisica, però.
Ma molto volentieri. Senti, ma proprio perché, appunto, ogni tanto arrivano un po' di nuovi ascoltatori, in questo periodo ne sono arrivati parecchi, e perché poi ovviamente nessun ospite se la scampa, tu hai una domanda a cui devi rispondere, che come giustifichi però la tua presenza qui?
Certo.
Chi sei?
Certo, allora io innanzitutto mi chiamo Nicola Peruzzi e sono il coordinatore editoriale della linea comics di Panini Italia. Coordinatore editoriale della linea comics significa in soldoni che io seguo tutta la parte produttiva dall'acquisizione di una licenza o dallo sviluppo sostanzialmente degli albi che rientrano all'interno di una particolare licenza fino all'uscita in stampa. In sostanza prendiamo l'albo americano che esce e lo localizziamo dall'inizio alla fine, traduzione, supervisione, correzione di bozze, poi prima lettering, poi correzione di bozze, grafica per quello che riguarda i nostri designer, supporto tecnico dei nostri prepress e l'albo esce praticamente in stampa in italiano, quelli che trovate praticamente ogni settimana in edicola, in fumetteria o nei siti vari di vendita online, non ultimo il sito Panini. Io seguo sia Marvel che DC Comics in questo momento, quindi insomma
lo so,
molto fortunato, lo so.
Ma soprattutto ti si è raddoppiato, triplicato, quadruplicato il lavoro quest'anno.
Sì, perché non è semplicemente che aggiungi un universo e il lavoro raddoppia, il lavoro sale a potenza proprio.
E poi con la DC, che proprio con il multiverso non è che abbia una storia semplicissimo.
Bravo, esattamente, c'è veramente tanto. No, io sono fortunato perché io ho cominciato a lavorare in Panini nel 2011 proprio come coordinatore editoriale di DC. Lavoravo per la Panini Germany al tempo, da Modena, sempre da Modena, però gestivo l'editoriale di DC.
Hai inventato lo smart working praticamente.
Praticamente no, era un lavoro in sede in realtà, però tutti gli editoriali sono a Modena, mentre tutto il resto sta nei vari paesi e l'editoriale di Panini Germany veniva seguito da Modena. Sono stato con loro un anno, però è stato un anno fantastico in cui ho praticamente imparato le basi di tutto il lavoro e soprattutto ho lavorato molto con DC, che è una linea che seguo da fan da sempre sostanzialmente, e quindi ero molto gasato al tempo quando sono entrato. Poi ovviamente si sono aperte le porte per arrivare in Italia, coordinatore editoriale Marvel, che era una posizione assolutamente di super prestigio. E in realtà io sono un fan di dei due mondi, cioè non è che come se mi chiedi se preferisco mia figlia e mio figlio, con tutto che ho una figlia sola, però in generale se ce n'avessi un altro non farei preferenze, no? Quindi insomma la logica è quella.
Ma tra l'altro appunto tu dici che sei un appassionato e appunto c'è gente che entra in questo campo semplicemente perché magari è fa il lavoro editoriale e quindi voi siete una casa editrice, può che siano fumetti, che siano libri, bene o male in qualche modo il lavoro sia lì. Ma tu ci entri proprio da appassionato. Io vedo spesso quando condividi su Facebook i tuoi ricordi che sono un po' i miei, tu sei un pochino più giovane di me, quindi siamo ovviamente disallineati come dal punto di vista dell'età che avevamo quando sono uscite alcune cose, ma quei ricordi che esprimi sono proprio quelli di noi appassionati.
Sì, sì. Sono d'accordo, io in pratica cioè leggo fumetti da sempre, quindi insomma cioè mi rendo conto che è un privilegio riuscire a lavorare nel settore di cui sei appassionato da sempre, no?
Assolutamente, ma tu che percorso hai fatto per riuscire a fare della tua passione un lavoro e che lavoro?
Sì, guarda, io ci ho avuto tanta fortuna, devo dire, tanto impegno ci ho messo, mm-hmm. ma ci ho avuto anche tanta fortuna, non bisogna assolutamente fingere che non sia così, nel senso, io ho da sempre il sogno di lavorare nell'editoria, per questo motivo ho orientato i miei studi su quella branca sostanzialmente di studi lì. Io ho fatto il liceo classico e dal liceo classico ho preso poi scienze della comunicazione, che esplodeva negli anni in cui l'ho fatta io ho iniziato nel 1999, quindi sono stato il secondo anno di scienze della comunicazione in Italia, credo che il primo fosse il 1998, addirittura il 1997, non lo so, comunque io ero proprio nel ancora vecchio ordinamento, prima mandata, prima che diventasse un'università di moda, cioè lo era già, però lo è poi diventata in seguito.
Massificata.
Come?
Massificata praticamente.
Massificata, esatto, sì. Io l'ho presa con uno scopo, io ero appassionato di entertainment in tutte le sue forme, nel senso sono sempre stato un videogiocatore hardcore, lettore di fumetti, lettore di libri di genere, qualsiasi genere, specificatamente horror, sci-fi, eccetera, eccetera, appassionato di cinema. Insomma, ho cercato di unire tutte queste passioni in un percorso che mi portasse a perlomeno provare a trasformarle in un lavoro. Sono stato molto fortunato perché i miei ci hanno creduto, hanno sempre visto, boh, forse perché sono bravo a vendere, quindi insomma gliel'ho venduta bene e quindi poi mi hanno un po' foraggiato e mi hanno sostenuto in questo mio sogno un po' strampalato. Anche quando c'era la scelta tra i due indirizzi, no? Economia aziendale o comunicazione di massa, io non ci ho pensato due volte, sono andato in comunicazione di massa, perché volevo fare quello. La mia tesi di laurea è stata il culmine di tutte queste passioni, ho fatto una tesi su La cosa di John Carpenter da tutti i punti di vista, film, racconto breve degli anni 30, fumetto della Dark Horse e videogioco, cioè io lì ci avevo già messo tutto quello che mi piaceva, tutto quello che volevo che finisse nel mio curriculum sostanzialmente, tant'è che il mio relatore, il professor Moreno Barboni dell'Università di Perugia, mi rimproverava sempre dicendomi che io ero un appassionato e lo diceva, cioè lo diceva con un senso di dispregiativo nel termine, che mi faceva proprio arrabbiare, perché dicevo: ma come, è un plus il fatto che io sia appassionato, no? Non è un...
Adesso sarebbe da tornare indietro e dire: scusi, sa perché ero appassionato?
No,
come...
no, invece ti dico la verità, questa cosa mi ha insegnato, cioè è stato un grandissimo insegnamento, perché la passione senza il controllo e senza quella professionalità che ti permette di vedere le cose escludendo la passione non ti porta a niente. La passione ci deve essere, perché secondo me, soprattutto nel nostro mestiere, se non lo fai da appassionato non è la stessa cosa, nel senso, se non te lo vivi a livello viscerale, come bere l'acqua, come mangiare del cibo, cioè come se fosse un bisogno primario, veramente non puoi fare la differenza. Però la passione da sola non basta mai, occorre sempre che ci sia qualcosa che la incanali in qualcosa di più professionale, che la trasformi in un lavoro. Quindi è stato uno dei più grossi insegnamenti che mi abbia mai dato. Da lì ho mandato il mio primo curriculum alla Panini, fui scartato. No. Perché sbagliai, lo mandai al marketing sperando di arrivare all'editoriale, ma c'erano aperte solo posizioni di marketing. Loro mi risposero che in quel momento cercavano gente più referenziata. Ci sono voluti, gliel'ho mandato che era il 2006, ci sono voluti 5 anni, ma nel 2011 alla fine sono riuscita a entrare insistendo grazie a Facebook.
Ma dai.
Se l'avevo messo da pochissimo, io non avevo Facebook, l'avevo messo da pochissimo, avevo lavorato in un call center per un po' e mi ero licenziato perché era stata un'esperienza abbastanza complicata, nel senso, anche quella mi ha insegnato moltissimo e la rifarei, ma non subito, insomma.
Con altre priorità.
Esatto. Ma trovai su Facebook questo annuncio di Lupoi che cercava degli editor e altri amici di forum, frequentavo il forum di Comicus al tempo, che lavoravano in Panini, nello specifico Carlo Del Grande, rilanciò su Facebook questo annuncio. Io dissi: o la va o la spacca. È stata la prima volta, una di quelle decisioni che in un'altra situazione avrei detto: ma no, ma figurati, ma quando mai mi prenderanno a me poi? Ma perché dovrebbero prendere me e non XY che ha più esperienza di me, no? Invece quel giorno mi ero appena licenziato, tipo il giorno prima, dissi: o la va o la spacca. Anche lì devo ringraziare la mia compagna del tempo, che è la stessa persona con cui vivo adesso e con cui ho una figlia, che credette in me e mi spinse fortemente, nonostante sapesse che avrei dovuto cambiare città se la cosa fosse andata in porto, avremmo dovuto fare dei sacrifici. Mi spinse a mandare questo annuncio. Ragazzi, nel giro di una settimana ero in Panini e sono lì, l'anno prossimo sono 10 anni, quindi insomma,
veramente tipo una favola, una favola nerd
bellissima. Tra l'altro, che mentre appunto raccontavi di te hai messo dentro tutte le persone che ti hanno aiutato e ti hanno ispirato, dal tuo professore alla tua compagna, quindi non era un racconto in solitaria. Sai che magari qualcuno tende a raccontarsi addosso, invece no, è stato proprio bello come hai messo insieme.
Perché guarda, ne avrei dovuti citare altri 100, ma il tempo è quello che è, non so nemmeno quanto sia, però ci sono stati dei momenti chiave che è giusto anche restituire alle persone che mi hanno un po' portato dove sono oggi, perché senza di loro non sarei qui. È piuttosto evidente questa cosa, cioè è esattamente quello che dicevo prima per la passione e tutto il resto, certo. Nel senso, hai sempre bisogno di qualche aiuto, non ce la puoi fare assolutamente.
Tra l'altro mi sa che a questo punto abbiamo frequentato anche ambienti tangenziali, perché io ad esempio sono stato a lungo nel forum Panini proprio, non in Comicus, e i due forum hanno avuto anche dei crossover più di una volta, pare che molti erano sia su uno che sull'altro.
Sì, assolutamente.
Cioè, io ricordo poco prima che entrassi addirittura il forum Panini si era trasferito nel forum di Comicus perché il forum Panini era chiuso per un periodo.
Vero.
Quindi noi avevamo fatto una marea di cene, tra l'altro con Giorgio Lavagna, che
grandissimo, imbattibile Giorgio, che
le sue presenze alle cene erano sempre notevolissime, quindi
Giorgio è un'ispirazione, una delle persone più incredibili che io conosca, e sono orgogliosissimo di lavorare insieme a lui, perché ogni volta che ci facciamo una telefonata, qualsiasi sia l'argomento, riusciamo a essere uber nerd, ma allo stesso tempo a condividere una passione fortissima per qualsiasi cosa, e sono dei momenti incredibili. Ogni volta che ho la possibilità di farmi una telefonata con Giorgio, la devo fare, perché è veramente splendido.
A me è capitato in alcune telefonate con lui di non capire come fosse in grado di fare dei salti logici tra un argomento e l'altro, che sembravano perfettamente collegati, tutti uno più nerd dell'altro, ovviamente. che, cioè, sembravano veramente perfettamente collegati, ma non capivi come ci fosse arrivato.
Giorgio è una mente diversa, cioè è sintonizzato su lunghezze d'onda completamente differenti da chiunque, è una persona, sì, che pensa in una maniera splendida, quindi insomma.
Assolutamente sì, e lui era, per chi non lo sapesse, l'identità segreta del moderatore, esatto, del forum Panini, era Mr. Bongo sul forum Panini, quindi c'era, che poi era il segreto di Pulcinella.
Sì, sì, sì.
Però era molto divertente. Senti, torniamo sul presente invece, sì, o sul passato recente. Sì. Voi arrivate a fare qualcosa di enorme in Italia, cioè DC alla fine è stata in qualche modo corteggiata, immaginiamo, almeno nel dietro le quinte, da Panini, immagino da una vita, visto che poi tra l'altro avete sempre l'avete pubblicata a lungo, tu stesso insegni in parecchi paesi esteri.
Sì.
Però appunto in Italia DC ha avuto parecchie traversie.
Una storia travagliata, tutta editoriale, fatti di cambi, anche critiche per alcune distribuzioni, e poi siete arrivati voi.
Esatto, cioè ovviamente adesso a noi non interessa in questa sede parlare del passato, ma voi vi siete presi sulle spalle un'impresa notevole, cioè quella di dire adesso cerchiamo di dare lo spazio che merita alla DC in Italia, cioè di renderli come vorremmo renderli noi. E immagino che sia stata non banalissima come cosa, anche dall'inizio. Soprattutto quando avete scoperto che avevate acquisito i diritti, qual è stata la prima emozione, diciamo?
Sono corso in ufficio dal mio capo, Sara Mattioli, e le ho detto, l'abbiamo presi? E lei mi ha detto, ma che cosa? Io ho detto, ma come, non hai letto l'email che c'è appena arrivata? Allora ci siamo messi a leggere insieme l'email e lei che mi diceva, Nicola, calmo, non è ancora sicuro, ti devi calmare. Devi essere... non è ancora... E io dicevo, dai, non è possibile che non sia sicuro. E quindi, insomma, sì, è stato un momento incredibilmente emozionante, quello lì, che credo ricorderò sempre. Ci sono due momenti che ricorderò sempre per DC. Uno è stato a una riunione editoriale in cui avevamo fatto tutto il piano editoriale Panini dell'anno, le facciamo fino a poco tempo fa, fin quando la situazione globale lo permetteva, le facevamo in presenza, adesso siamo costretti a farle in video, ma vabbè, insomma, quella è stata una delle ultime, se non l'ultima riunione editoriale che abbiamo fatto in presenza, e durante la cena Marco Lupoi era seduto a fianco a me, c'erano un po' dei nostri editor, ricordo Aurelio Pasini, c'era il mio collega Raffaele Caporaso, e Marco ci dice, dal nulla, no, stavamo parlando tipo di fumetti, stavamo parlando di vita, stavamo parlare di cose, Marco che come al solito ce l'ha questi momenti splendidi in cui all'improvviso ti lancia la bomba, così dice, ma se voi doveste prendere DC in Italia, come la fareste? Cosa cambiereste? E lì per lì ci avevamo tutti un po' troppo vino in corpo, un po' troppo cibo, e quindi ci siamo infervorati tutti quanti a fare questo momento di fanta editoria che non ci appartiene, perché insomma noi siamo la Panini, quindi insomma non facciamo editoria vera, ma in quel momento lì un po' goliardico, un po' tutto. Fatto sta che io l'avevo capito, perché Marco non le dice mai certe cose per caso, quindi insomma lì già ho avuto un primo sentore che stavolta ci poteva essere la possibilità. E poi insomma quest'altro momento quando l'abbiamo presa, nel mezzo tantissimo lavoro. Quello che noi abbiamo sempre voluto fare è proporre creare una proposta che fosse DC fatta da Panini, nel senso non è che abbiamo guardato a come la facevano i precedenti editori, o abbiamo voluto cercare di fare cose, cioè noi abbiamo sempre e solo pensato di applicare il metodo di pubblicazione che abbiamo con tutto il resto dell'universo a fumetti americano, italiano, giapponese che pubblichiamo nella nostra casa editrice, applicarlo anche a DC Comics. E speravamo che questo potesse essere il motivo in più perché potessero sceglierci. Stavolta è andata bene e ci hanno scelto e siamo stati incredibilmente contenti della cosa. Come ti ho detto, da lì in poi si è spalancata una voragine di lavoro che ci ha veramente messo a dura prova. Ci sono stati dei momenti veramente super pesanti, ma ogni volta che esce un volume nuovo o l'emozione del lancio, cioè, ha ripagato di tutte le fatiche che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare, perché non è che avendo lanciato a giugno il momento grosso si è fermato. Siamo ancora in piena fase endemica di lancio, sostanzialmente, perché ancora dobbiamo recuperare tutta la fatica che abbiamo fatto a costruire una squadra che fosse in grado di gestire questo nuovo multiverso di pubblicazioni che c'era entrato in casa, che insomma...
Beh, comunque appunto giugno è relativamente fresco, sono passati nemmeno 6 mesi, 5 mesi, e poi il lancio è stato fatto in grande stile, comunque un lancio molto pubblicizzato, e vi siete trovati per le mani dei cicli molto importanti che negli Stati Uniti stavano tirando tantissimo. Penso a Batman, penso ora avete i 3 Joker che stanno uscendo ora, quindi comunque roba veramente corposa, però allo stesso tempo avete anche recuperato la tradizione. Ho visto per esempio in libreria molti omnibus nella tradizione Panini di storie molto importanti, quindi anche state dando visibilità anche a storie veramente belle che un po' si erano perse.
Sì, anche a storie vintage con i DC Classic, che sono un po' il nostro fiorellino all'occhiello e la cosa che un po' ci differenzia dagli altri. Diamo moltissimo spazio a quelle che sono le storie classiche, perché siamo tutti quanti molto, molto appassionati di storie della Silver Age, ma anche della Bronze Age e non solo. Quindi insomma, quella era parte integrante del modo Panini pubblicare la licenza, non dare soltanto spazio alla pubblicazione delle storie in contemporanea, che sì, in questo momento siamo molto fortunati perché stanno uscendo delle storie veramente molto belle, abbiamo grandi cose in arrivo per le mani, penso a Death Metal, ma penso anche a Future State, che è stato da poco annunciato. Insomma, un momento particolarmente interessante e esaltante dal punto di vista proprio editoriale per Panini e per DC, ma anche a tutto il settore librario, gli antologici, il grande libro di Batman, Catwoman, Superman, Wonder Woman, eccetera eccetera, è una roba che sostanzialmente facciamo in massa noi di Panini e che per un lettore entry level ha un prezzo tutto sommato raggiungibile, 25 euro, ti diamo 400 pagine di storie che hanno fatto la storia di quel personaggio e articoli redazionali scritti e realizzati dai professionisti più quotati del settore. Quindi insomma, siamo
in una mitologia che, come abbiamo detto prima, è veramente sconfinata, quindi veramente sono delle ottime guide, soprattutto perché inizia adesso.
Tra l'altro, io ho avuto la netta sensazione, quando avete fatto i primi annunci, di un bambino che entra in un negozio di giocattoli che ha tutto il possibile, cioè in qualche modo vi ho come immaginate così, dice: voglio quello, voglio quello, voglio anche quello e voglio anche quello, perché soprattutto di titoli classici ne avete sfornati e ne state sfornando proprio di cose che hanno fatto la storia. Io storicamente sono più lettore Marvel che DC, però ci sono alcuni elementi, cioè sono anche un fan sfegatato di Sandman, per capirci. Quindi ci sono cose che hanno veramente fatto la storia e a voi vi trovate a un certo punto a disposizione questo parco enorme, un enorme parco giochi che potete gestire come vi pare o comunque che potete proporre come piacerebbe a voi leggerli. E l'impressione che ho avuto è stata nettamente questa, perché ho iniziato a leggere i titoli prima ancora che fossimo in lockdown. Ah, ok, Preacher, ah, ok, Watchmen, ah, ok, Sandman, ah, ok, Ypsilon, piuttosto che Crisi, ho detto, ah, però, Ok, hanno deciso di mettere giù le armi pesanti, perché...
Sì, volevamo fare un lancio che fosse epocale sotto tutti i punti di vista, non soltanto il lancio del contemporaneo con l'iniziativa City Edition, che è stata veramente una gioia incredibile da gestire, avere a che fare con quei disegnatori alle prese con dei personaggi così iconici e così fuori scala, più poter pubblicare tutto quello che tu da lettore, da fan, amavi alla follia e dire voglio fare un piano editoriale che sia effettivamente quello che piacerebbe a me, come sarebbe la DC che piacerebbe lanciare a me. Quindi insomma è stato un po' un... poi a me, non nello specifico a me Nicola Peruzzi, a me team editoriale che ha gestito la nascita di quel piano, perché quel piano editoriale è stato frutto della collaborazione di tutto il team editoriale e non solo, cioè addirittura Marco Lupo in persona ha partecipato, come fa sempre, perché Marco è un nerd di primissima classe, però cioè nel senso ha trovato, si è ritagliato tutto il tempo necessario per sedersi insieme a noi e pensare a un piano editoriale che fosse il piano editoriale definitivo. Certo, avremmo voluto metterci molto di più, ma non potevamo lanciare tutto subito, altrimenti vedi, saremmo
quello
morti.
Quello, voglio anche quello e voglio quell'altro.
2021 è stato un po' più così. Ok, qui ci avevamo pochi mesi a disposizione nel 2020, poi c'è stato il lockdown, abbiamo dovuto rivedere cose. 2021 sono 12 mesi, in 12 mesi ci metto tutto.
Quindi preparate i soldi, amici ascoltatori, perché saprete dove spenderli.
Ma infatti gli annunci di Luca, su cui poi magari torneremo dopo, sono stati belli corposi.
Sì, sì, decisamente.
Senti, hai citato giustamente i lockdown, hai citato giustamente il Covid, e voi vi siete trovati sostanzialmente nella situazione più sfigata possibile, immaginabile, perché ti ritrovi a un mese dal lancio effettivo, quindi con eventi programmati in giro per l'Italia, mi ricordo bene c'erano vari incontri che dovevano essere fatti, cioè era veramente qualcosa di enorme, e a un certo punto arriva qualcuno e dice no, sapete cosa? No.
Infatti.
E come si gestisce una cosa del genere? Perché può essere un disastro, oggettivamente può essere un disastro, e mi sembra di vedere che che ve la siete cavata invece, quindi come ci siete riusciti? Come l'avete gestita una cosa del genere?
Guarda, la prima sensazione è stata un profondo senso di sconforto, perché non pensavamo onestamente di trovarci in mezzo a questa situazione, perché come per tutti, anche per noi, la situazione cambiava su base quotidiana e siamo passati da ma non preoccupatevi, è solo una banale influenza, a un dobbiamo chiudere tutto e non vederci per dei mesi, altrimenti diventa un problema irrisolvibile. Quindi insomma il nostro umore cambiava mano a mano che la situazione delineava la sua forma. Io ricordo che fino all'ultimo momento utile noi ci abbiamo creduto di poter fare il lancio esattamente come lo avevamo programmato, ovvero come dicevi tu, con una partecipazione a un evento locale modenese che era Modena Play, con che doveva essere fatto in contemporanea con il nostro lancio di sì, che era per il 2 aprile, era una data simbolica il 2 aprile, perché il 2 certo. aprile del 1994 lanciamo Marvel Italia, volevamo nel 2 aprile 2020
c'ero,
lanciare
c'ero.
DC.
C'ero!
E invece non ci siamo riusciti. Abbiamo semplicemente ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cercato di capire cosa fare e l'abbiamo fatto a piccoli passi sostanzialmente. La prima cosa che abbiamo fatto è stato cancellare tutti gli eventi dal vivo e poi abbiamo rischedulato proprio il lancio completamente, perché era inutile fare un lancio che avevamo pensato anche a livello promozionale con una partecipazione attiva e proattiva anche da parte della nostra rete di vendite, le fumetterie, e le fumetterie in quel momento erano chiuse, non potevano in nessun modo partecipare a quel lancio se non magari vendendo online per quelle poche o tante che sia che avevano l'online, ma non ci sarebbe stato in nessun modo cioè sarebbe stato qualcosa di zoppo, quindi nostro malgrado ci siamo trovati costretti a spostare il lancio di qualche mese. Poi siamo stati anche lì un po' fortunati, perché comunque abbiamo detto per ora lo mettiamo su giugno, se vediamo che la situazione non dovesse migliorare lo spostiamo ancora. Invece poi la situazione in qualche modo ha rallentato, il lockdown ha portato i suoi frutti, i negozi hanno cominciato a riaprire, le librerie hanno riaperto anche prima rispetto a tutto il resto dei punti vendita che erano stati chiusi, e quindi insomma con un minimo di serenità in più siamo riusciti a fare il nostro lancio. Certo, ci aspettavamo i fischi e i botti, grandi abbracci col pubblico, bagni di folla e impact e chi più ne ha più ne metta, letteralmente, nel senso volevamo che fosse un lancio che potessimo vivere fisicamente con il nostro pubblico, e così non è stato. Però in ogni caso abbiamo fatto un sacco di dirette live, abbiamo cominciato a lavorare, proprio abbiamo, diciamo che questa cosa ci ha fatto un po' anche fare il salto in avanti e cambiare anche dal punto di vista della comunicazione e della promozione, aggiornarci ai tempi più moderni. Noi facevamo molte cose in presenza, molte poche cose online, perché non pensavamo ad avere il tempo, il modo, la struttura per farle. Questa situazione un po' strana ci ha permesso di trovare la forza, l'energia e i metodi per affrontare anche questo tipo di lavoro che avevamo in realtà cominciato a mettere in piedi col Panini Box alla Lucca precedente, chi sì, lo sa, sì. magari
noi abbiamo fatto l'intervista proprio nel Panini Box,
esatto. Ci siamo visti. Quella era stata proprio il nostro banco di prova, e è stato un banco di prova super fortunato, perché poi ci è servito tantissimo per tutto l'anno successivo. Cioè per certi versi eravamo già strutturati mentalmente per fare quel genere di lavoro lì, quindi insomma ecco, è stato complicato, abbiamo dovuto rinunciare al il nostro piano era molto più sostanzioso, ovviamente partendo ad aprile, partendo a giugno l'abbiamo ridotto e spostato in avanti una buona quantità di titoli, perché non aveva alcun senso comprimere un lancio che era pensato su 8 mesi, che poi si è ridotto a 6, avere lo stesso numero di titoli, quindi insomma.
Tra l'altro io ho visto io ho visto parecchie delle vostre dirette proprio in quel mese, soprattutto ad aprile ne avete fatte, aprile-maggio sì. Ne avete fatte parecchie, e sì, è evidente comunque il lavoro che avete fatto nel riuscire a comunicare, diciamo che siete riusciti, e non era facile, a trasmettere almeno parzialmente le stesse sensazioni che si aveva partecipando alle vostre conferenze, alle vostre conferenze in fiera.
Ti ringrazio, è un complimento grandioso.
Sì, perché comunque le vostre interazioni c'erano e la vostra passione si vedeva. Mancava l'interazione col pubblico, ovviamente, e quella si sente. Però sicuramente avete fatto, diciamo che anche in fiera voi avete sempre avuto, poi magari ne parliamo anche dopo, la tendenza a fare degli incontri molto vivi, non di semplice, ok, uscirà questo, poi, cioè, a me è capitato di avere incontri molto soporiferi in altre situazioni, mentre voi avete sempre cercato di renderli molto vivi. Ecco, diciamo che questa cosa l'avete trasportata dentro. Immagino anche la fatica, perché nel momento in cui stai vivendo, tutti abbiamo vissuto un momento veramente difficile, anche proprio sull'umore, farsi vedere contenti, farsi vedere entusiasti di quella cosa lì, deve essere doppiamente difficile.
Sì e no, nel senso, i fumetti per me sono escapismo puro, e parlare di fumetti per me è una cosa che mi
catarsi.
Fa staccare completamente il cervello, andare a viaggiare anche in un altro universo in cui ci sono i supereroi, la minaccia più grossa è il Dottor Destino o Darkseid o Thanos, e cioè come posso dire, era una cosa anche curativa per certi versi fare quegli incontri in un momento molto difficile, la in cui ognuno era chiuso nella propria abitazione, la possibilità di interagire, di fare questo genere di incontri che ci rimetteva insieme anche a noi della redazione, era un momento in cui tutto si spegneva e eravamo di nuovo noi lì col nostro pubblico davanti, anche se non fisicamente, per cui insomma ne abbiamo fatti tanti anche perché non solo ci piaceva ma ci faceva bene, quindi insomma era
lo specchio di normalità nella normalità,
sì, la nuova normalità sostanzialmente, sì. È stato un inizio di nuova normalità quella lì.
E io sempre, mi volevo agganciare proprio a quello che hai detto tu, volevo sapere però dall'altro lato come appunto ha reagito il pubblico, qual è stata la maniera diversa i feedback del pubblico, perché chiaramente in termini di numeri è andato molto bene il lancio, anche perché c'erano le variant ed erano veramente gustosissime sia da vedere che da possedere. Poi io sono un maniaco delle variant e quindi
tu davvero non me ne ero mai accorto.
Un giorno affronteremo questa cosa magari davanti a uno psicologo però in termini proprio di feedback e quindi di reazioni che immagino sia tuttora in corso, perché comunque stavamo dicendo un lungo avvio, sì. Quasi un lungo, come il lungo Halloween, un lungo avvio. Esatto. Come stanno reagendo loro ora, il pubblico? Come sta reagendo?
Guarda, il pubblico di sì è un pubblico diverso rispetto a quelli, ai pubblici a cui siamo abituati. Ogni
Ascolta,
pubblico
Sergio.
È diverso, nel senso ogni pubblico è diverso, nel senso sembra che siano sempre le stesse persone che ruotano attorno ai fumetti, in realtà no, hanno modi completamente differenti di approcciarsi. Un lettore manga ragiona in maniera diversa rispetto a un lettore Marvel, un lettore DC lavora ragione in maniera completamente diversa rispetto a un lettore Panini Comics, quindi la reazione, devo dire, per come la posso vedere io, è stata molto positiva. I lettori DC sono dei lettori, a quanto abbiamo capito per adesso, sono dei lettori estremamente esigenti, ma quello anche tutto il resto del pubblico, molto consapevoli di quello che vogliono, di quello che possono ottenere e in cerca di un dialogo soprattutto con un editore. Noi credo che abbiamo un gran bel dialogo con col pubblico, non solo nella nostra parte più quando ci mettiamo la faccia nelle conferenze o nei panel online, quello che è, ma anche sui nostri canali social, su internet, siamo sempre molto attivi, rispondiamo sempre, magari delle volte non possiamo dare delle risposte, siamo costretti a temporeggiare, però comunque rispondiamo sempre a tutti regolare possibile. I nostri addetti alle comunicazioni social interpellano sempre noi del coordinamento, i traduttori, gli editor, per cercare di dare una risposta quanto più circostanziata possibile, per cui per quanto riguarda il feedback che abbiamo ottenuto dai lettori di sì, per quanto credo di aver visto, è un feedback molto positivo. I numeri della pagina Panini DC Italia sono stratosferici, cioè abbiamo un sacco di fan per una pagina che è stata aperta poco più di neanche, cioè quando sarà stata aperta?
7-8
mesi fa, sì, l'abbiamo aperta intorno, doveva essere aperta, forse l'abbiamo aperta a marzo, ecco, un mese prima del lancio,
una cosa del genere,
del lancio che doveva essere, che non è stato, per cui insomma feedback positivo, ovviamente riceviamo anche delle critiche, ma è nel gioco delle parti quello di ricevere critiche, accoglierle, ascoltarle e cercare di migliorarsi sempre. Ovviamente noi non siamo assolutamente esenti da errori, tutt'altro, abbiamo una produzione di fumetti e non solo, che è letteralmente sterminata, quindi è anche normale che nei grandi numeri ogni tanto qualcosa sfugga, però siamo anche molto in grado di fare autocritica o di subire delle critiche quando sono circostanziate e motivate, quindi insomma dialoghiamo, parliamo, cerchiamo di trovare un punto che possa accontentare tanto i fan di sì quanto noi, e credo che sia questo il feedback più grosso che possiamo ottenere in questi casi. ascoltare chi ci dice qualcosa, andare nella loro direzione o spiegargli perché non possiamo andare in quella direzione o perché abbiamo scelto di andare in un'altra direzione e avere di nuovo un rapporto col lettore in quel senso lì.
Tra l'altro, una delle dimostrazioni che comunque siete aperti al dialogo ove possibile, proprio a ridosso dell'apertura, ci sono stati dei problemi per cui delle saghe non erano state concluse precedentemente, voi in teoria sì, non dovevate farlo, avevate deciso di non farlo, poi alla fine avete deciso no, le facciamo.
Sì, sì, perché... con Doomsday Clock abbiamo fatto così perché la richiesta era talmente tanta, talmente elevata e l'idea che questi lettori avessero seguito per anni, perché veramente letteralmente Doomsday Clock è stata talmente tanto rimandata negli Stati Uniti che ci sono voluti degli anni per arrivare a dove erano arrivati e nel momento in cui l'avrebbero potuta concludere non potevano perché non sarebbe stata più pubblicata nel formato iniziale, abbiamo deciso di pubblicarla, anche perché diciamoci la verità, Doomsday Clock, Geoff Johns, Gary Frank, l'universo di Watchmen, non è che saremmo andati a fare una cosa di nicchia, cioè facevamo una roba uber mainstream, quindi insomma era un gioco win-win, nel senso sia i lettori che avrebbero potuto completare la loro storia che noi che sapevamo che pur partendo dall'ottavo albo non ci saremmo andati a impelagare in un'avventura in cui ne saremmo usciti con le ossa rotte. Infatti il risultato è stato positivo, adesso usciremo a momenti col volume completo che è una bellezza e per altre cose invece non abbiamo potuto assecondare le richieste. Tipo
chiedo per un amico quante variant ci saranno
di Doomsday Clock ne prendo una sola di Doomsday Clock perché sai che non mi è piaciuto, Sergio.
Senti, e però proprio il rapporto col pubblico per voi è sempre stato fondamentale, soprattutto sì, nelle fiere. Le fiere sono sempre state, io penso a Lucca, ma penso anche a Milano, che sono quelle che ho seguito di più. Comunque voi al banco, voi siete tra quelli che sono sempre comunque presenti al banco ufficiale, vendendo, parlando con...
Noi facciamo tutto.
Esatto, e poi trovandosi ovviamente durante gli incontri. Ormai sono più di 7 mesi che fiere non ce ne sono, che non si possono avere, e questo sull'impatto col pubblico vuol dire passare esclusivamente via social. Sì. E sappiamo bene che la comunicazione via social è una gran figata da una parte.
È più complicata,
ma è più opinabile dall'altra. Sì. Come la si gestisce una cosa del genere? Come la state vivendo? Come la state...
Cioè ci manca tanto il mondo della fiera, nel senso umanamente più che, certo, più che altro, perché anche in generale, perché le fiere sono dei grossi momenti anche per l'azienda stessa, perché non ci possiamo girare intorno, nel senso sono dei momenti in cui ci abbiamo uno stand di vendita, vendiamo, c'è tanta gente lì per un motivo solo, comprare, parlare con gli ospiti che porti, insomma è un po' un impoverimento, perché non hai più quei momenti in cui passi una settimana intera con l'autore dei tuoi sogni, anche tutto il lavoro prima, capito? Cioè io mi occupo di anche tra le altre cose di invitare gli autori alle fiere, e quindi tutto il dialogo che c'è prima via email per cercare di convincerlo, per contrattare su se viene da solo, se viene con la famiglia, come fa tutto l'acquisto dei biglietti aerei, la location, le scene, impari a conoscere una persona, capito? Via email, e poi dopo 6 mesi che ci hai lavorato improvvisamente te la trovi a fianco, la vedi per la prima volta ed è come se la conoscessi già, perché ci hai parlato del più e del meno per tutto questo tempo. Manca tantissimo, per dire, noi abbiamo fatto a Lucca un incontro con Al Ewing, che io avevo conosciuto a un retreat della Marvel, l'ultimo retreat della Marvel che ho frequentato, che è stato aprile dell'anno scorso, aprile del 2019 o giù di lì. Avevamo fatto una serata insieme al pub, ci eravamo messi a parlare dell'immortale Hulk, anche lì c'era un po' troppa birra e un po' troppi whisky e cola di mezzo, gli ho attaccato una pezza delle mie gigantesca col mio inglese fluidificato dalla Budweiser, e quindi c'eravamo conosciuti. quindi l'ho invitato, ha partecipato volentierissimo al panel, però è come se non si fosse consumata completamente il rituale, di, capito? Cioè mi è mancato passare una settimana con lui, scoprire quello che gli piace, quello che non gli piace. Così mi manca vendere i fumetti al banco, trovare una persona che si compra quel... E sai cosa mi è mancato tantissimo? Mm. Che sono ormai quasi 10 anni che faccio fiere per Panini e ogni anno arriva uno al banco che mi chiede: ce l'avete Watchmen? E quest'anno gli avrei potuto dire sì,
cavoli,
sì, vieni,
cavoli,
vieni, te l'ho, è tuo. E
l'unico
niente,
anno.
Niente, il virus mi ha tolto pure questa
questa
gioia.
È una perdita grossa, questa è una perdita.
Ma poi
veramente
di Watchmen da... esistevano mille edizioni prima che arrivaste, esatto. Voi, cioè era tipo il più trovato.
Vabbè, però poi vai allo stand sbagliato.
Sì, ovviamente.
Cioè,
stavolta avremmo potuto dire sì e invece niente.
No, vabbè, meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro io ho sempre, cioè Luca, io l'ho frequentato ormai per una decina d'anni, facendo tutte le date, eccetera. Io ho sempre avuto la curiosità del, ma tu pensa questi la sera a cena con gli autori, sì, le cose che vengono fuori, le dinamiche, cioè
assolutamente
anche le personalità, perché immagino che ce ne siano alcuni che sono magari più simpatici, altri meno, più compagnoni, però le dinamiche devono essere...
Ma guarda, io devo essere, cioè io devo essere stato particolarmente fortunato, ma gli autori che abbiamo scelto di invitare, che poi sono venuti, sono sempre stati splendidi, tutti quanti, dal primo all'ultimo, quindi insomma... Anche quelli un po' più difficili, ti faccio l'esempio di Esa Dribic, che ti vedi questo omone gigantesco con questa espressione truce, che lì sul momento ti mette anche un po' in soggezione, perché è grosso, esigente e dice le cose come stanno, capito? Lui, cioè, è uno che ha fatto la guerra, non è uno che, nel senso, è una persona abbastanza straightforward quando ti dice le cose. E poi all'improvviso diventa il tuo miglior amico, dopo 5 giorni diventa il tuo miglior amico, stai lì, bevi, ti prendi in giro, cioè te parli del più e del meno, impari quali sono le sue abitudini di vita, quelle che sono le cose che gli piacciono, le cose che gli piacciono veramente nella vita reale. Lui magari impara qualcosa di me, ogni tanto ti scambi un'email, successivamente ti chiedi come sta tua figlia, come sta, cioè sono queste cose che vengono a mancare nello specifico.
Ammetto,
quindi,
bonariamente, ma ti sto invidiando molto.
Cioè, sì, hai tutta la nostra invidia.
Ho esordito dicendo che so di essere un privilegiato e non lo nascondo.
Ma,
quindi,
ma assolutamente, no, meritato, perché ovviamente meritato, però l'invidia c'è tutta, ovviamente per qualunque appassionato. E tornando sul discorso delle produzioni,
sì,
voi appunto già quest'anno siete partiti in DC con dei mostri sacri, a parte i personaggi. Cioè, quando vai a affrontare Batman, Superman e Wonder Woman, comunque un po' di soggezione c'è per principio. Ma anche come produzioni non strettamente supereroistiche, vi siete imbarcati da subito, cioè non l'avete mandata a dire, perché nel giro di pochi mesi siete partiti con Preacher, siete partiti con Ypsilon, che io continuo a ribadire, ogni volta che condividete qualcosa sono sotto a dire Ypsilon è un fottuto capolavoro.
Sì, sì, meraviglioso.
Sì, sono di sotto a ribadirlo.
È fresco di ieri il cofanetto di Sandman.
Il cofanetto di Sandman. Considera che noi il quarto episodio di Polonaire è stato interamente dedicato a Neil Gaiman, quindi guarda, puoi capire,
se mi invitavi potevamo stare 2 ore a parlarne.
Guarda, probabilmente ne faremo uno nuovo, quindi
guarda, appena esce il cofanetto, guarda, siamo pronti.
Vabbè.
Nel senso, quindi puoi capire quanto l'amore per Gaiman sia forte. Infatti io sono curioso, onestamente te lo dico sinceramente, non lo comprerò perché ho l'edizione Absolute.
Vabbè, chiaro.
Quindi ma tanto lo comprerò io, quindi
a prendere anche un'altra edizione mi sembrerebbe eccessivo anche per un fan, anche perché considero ho i bookends di Def e di Morfeo ai lati.
Guarda, quindi... parli con uno che ha l'Absolute originale, la edizione prima Magic Press, l'edizione in trade paperback, e adesso ovviamente ho pure questa edizione qui, ma se non fossi stato qua dentro mi sarei preso pure questa, secondo me, quindi insomma siamo abbastanza...
La domanda è come lo si affronta, come li si affrontano dei mostri sacri del genere?
Da con tanto entusiasmo, perché... con tantissimo entusiasmo, non devi avere paura del fatto che è un'opera monumentale, ma devi saper costruire il team perfetto per gestirla. Sandman nello specifico è un esempio perfetto, perché è il fumetto preferito di tantissime persone che io conosca, e è il fumetto preferito di tante persone che lavorano in Panini. Quindi è stato quello il momento in cui abbiamo deciso di assegnare tutta la traduzione a Leonardo Rizzi, che è uno dei nostri traduttori e uno dei traduttori più celebri del mondo del comic dom. Lui aveva tradotto, cioè la voce italiana di Alan Moore, aveva tradotto alcuni Sandman. Nel momento in cui ci siamo trovati a dirci che facciamo, utilizziamo le traduzioni già esistenti o ritraduciamo da capo, ovviamente per Sandman non ci avevamo mezzo dubbio che avremmo voluto ritradurre da capo, e volevamo dare una voce unica, e Leonardo è stato felicissimo di affrontare quest'opera, felicissimo fino a un certo punto, perché insomma Sandman sono migliaia e migliaia di battute di complessità inenarrabili. Ci sono tutti i pezzi ambientati tutti quelli ambientati nell'Inghilterra vittoriana con Shakespeare, c'è tutto l'Eumenidi, ci sono delle robe, più ci sono nell'edizione del trentennale che abbiamo utilizzato noi, ci sono tutti i contenuti extra che erano da tradurre, che erano monti, monti, monti di parole. Io credo che Leonardo mi abbia fatto proprio il voodoo in certi momenti, però l'ha fatto con gioia, perché comunque, voglio dire, è una delle letture più belle che tu possa fare, è uno dei lavori in cui puoi proprio dare il massimo. Allo stesso modo la editor Elena Pizzi, che aveva da poco cominciato a lavorare con noi, lei lavorava per il precedente editore di DC, è entrata non è stata una delle prime persone che abbiamo contattato, ma da quando è entrata ci siamo trovati subito benissimo insieme. Adesso è una delle nostre editor a tutti gli effetti, è parte della famiglia, della grande famiglia Panini. Allo stesso modo il correttore Francesco Tedeschi, la coordinatrice del lettering Valentina Esposito è una super fan di Sandman e si è seguita il lettering con i ragazzi di Simmaceo, che sono anche loro ovviamente fan di Todd Klein. Alessio Duva, il letterista, è un super fan del letterista originale di Sandman, che è uno dei più grandi letteristi della storia. Quindi insomma si è cimentato in un'impresa a dir poco titanica, con dei risultati secondo me oltre l'eccellenza da tutti i punti di vista. È una delle cose di cui in assoluto io personalmente vado più fiero di questo lancio, era una delle cose che attendevo di più. Io stesso l'ho seguita con una attenzione che di solito non riesco a dedicare a tutti i progetti, perché il mio ruolo, non ho menzionato il mio pard Raffaele Caporaso, che mi aiuta ogni giorno su tutto il day to day per quel che riguarda la gestione della DC Comics, che ha seguito Sandman insieme a Elena Pizzi in una maniera assolutamente incredibile. Insomma, questo è un po' lo standard di quello che facciamo nella nostra casa editrice. Poi è chiaro che noi siamo una azienda e produciamo migliaia di fumetti l'anno, quindi noi gli dobbiamo dedicare un'attenzione che sia quanto più industriale possibile, perché noi siamo a tutti gli effetti una catena di montaggio nel nostro lavoro. Però è bello che siamo una catena di montaggio di persone con una passione così forte che quando arriva un progetto del genere non dice io di lavoro incarto il pesce e questo è pesce, no, cioè lo gestisce con la stessa passione che metterebbe in qualsiasi altra cosa. Poi ci sono dei progetti che richiedono un'attenzione, una cura più elevata, come può essere Sandman, dei progetti come gli spillati mensili, che invece sono più a flusso super regolare, perché devono uscire con delle cadenze più strette. Però in generale questo è il nostro modo di affrontare le cose, anzi spesso veniamo ripresi perché ci mettiamo fin troppa passione in quello che facciamo e magari ritardiamo perché c'era una roba che non c'è piaceva. Ogni tanto mi prendo col mio prepress, perché è un perfezionista e io devo avere il ruolo di quello che gli dice no, deve uscire questo libro, te ne devi fregare, e lui no, ma deve uscire fatto bene, non deve uscire. E quindi insomma è all'ordine del giorno queste dinamiche di redazione che un po' ci mancano, perché la redazione non è più al completo, lavoriamo molto in smart in questo periodo, ma che sono comunque dinamiche che ci fanno crescere crescere e che ci fanno andare avanti con questi risultati, insomma. Credo che sia anche uno dei motivi per cui personalmente, in maniera un pochino presuntuosa, credo che sia anche uno dei motivi per cui abbiamo preso DC, perché credo che traspaia proprio un po' la passione che ci mettiamo in tutto quello che facciamo, quindi insomma, almeno lo spero.
E a proposito di questo, avete anche accorciato i tempi rispetto per esempio alle traduzioni. Ora, già l'anno scorso ne parlavamo con il ciclo di Hickman per gli X-Men, ma ora siete praticamente quasi a ridosso, non dico a distanza di pochissimi mesi dalle uscite americane, anche per la DC, per quel che riguarda la DC. Comunque
meno di quanto vorremmo, ma sì, stiamo andando in quella direzione. Quindi sì, sarà più complicato per varie ragioni, però non ultima perché abbiamo preso la licenza che gli albi non erano tutti quanti nella stessa posizione a livello di continuità, quindi stiamo facendo prima un lavoro di riassestamento di tutte le serie e poi da quel punto lì potremo cominciare ad accorciare il gap. Non so se riusciremo ad arrivare ad accorciare il gap come con Marvel, ma comunque credo che il nostro scopo è arrivare a fine 2021-2022 a essere tra i 5-6 mesi di distanza di pubblicazione. Se ci riusciremo, tanto di cappello, insomma, anche perché è un lavoro massiccio e che richiede del tempo, cioè non è che uno la mattina si sveglia e dice aggiorniamo i tempi di accorciamo i tempi di pubblicazione, cioè succede esattamente così. Dici dobbiamo accorciare i tempi di pubblicazione, però tra il dire come, e il farlo ci vuole del tempo tecnico per riassemblare e riassestare tutto quanto. Siamo fortunati che lavoriamo con gli editor migliori nella piazza, quindi insomma fare i piani editoriali insieme a loro è sempre un momento estremamente divertente della giornata lavorativa.
Brainstorming allo stato puro.
Sì.
Senti, ti faccio una domanda da appassionato di Sandman che non è strettamente vostra, ma proprio da appassionato è. Hai avuto modo di ascoltare la versione Audible di Sandman che è uscita,
allora,
i primi numeri, i primi...
Non ancora, perché ero sotto Lucca e perché ancora sto...
Ovviamente intendo quella originale, perché so che adesso sta uscendo anche quella italiana.
Sta uscendo quella italiana, a quella italiana abbiamo collaborato con i ragazzi di Audible. Sì, Leonardo Rizzi ha seguito insieme ai ragazzi di Audible la localizzazione e abbiamo cercato quanto più possibile di mantenere una coerenza tra il fumetto e la serie... e gli audiolibri, quindi insomma io non vedo l'ora di poter ascoltare la versione italiana. A sto punto vorrei ascoltarmi la versione in inglese, però poi dico abbiamo lavorato a quella italiana, quindi per una volta ma ascolto quella italiana.
Ascoltale tutte e due, perché nella versione inglese è James McAvoy che ti fa
Morfeo, e Gaiman che fa il narratore,
Kat Dennings che fa Def.
Esatto, sì, no, infatti.
E se tu hai ben presente, sicuramente ben presente, il primo incontro tra Def e Morfeo, immaginati Kat Dennings che recita quelle parti.
Sì, no, infatti me l'ascolto stasera.
No, è meravigliosa, è veramente meravigliosa. Io non ho ancora finito perché è una di quelle cose che voglio ascoltare concentrandomi.
Certo, ovviamente.
Però non è neanche un audiolibro, è a tutti gli effetti un radiodramma.
Che meraviglia.
Quindi con effetti sonori, con cose... è un radiodramma a tutti gli effetti, ed è qualcosa di pazzesco. Quindi non sapevo che aveste collaborato, quindi senza volerlo abbiamo ulteriormente integrato anche questa
conversazione.
Assolutamente. Senti, prima di andare a parlare un secondo dell'altro...
Sì, dell'altra metà del cielo.
Dell'altra metà del cielo. Voi avete fatto, diceva Giuseppe correttamente, una marea di annunci a Luca Changes. Anzitutto, com'è stato fare Luca Changes? Prima di tutto, cioè proprio fare Luca Changes, mettersi lì e dover fare appunto un po' quello che voi avevate già fatto ad aprile.
Ma guarda, come ti dicevo prima, l'avevamo già fatto, quindi non è stato particolarmente complicato. È stato più complicato stare nei tempi, perché c'ho la tendenza ad dilungarmi. Fortunatamente il mio collega, amico, nonché Cerbero, Enrico Ferraresi, che è la persona che tiene le fila di tutta la parte comunicazione, promo, e che è stata l'anima vera e propria della Lucas Engis e di tutte le dirette che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato a fare diretta oggi, mi teneva proprio a bacchetta, a distanza col telecomandino elettrificato, ogni volta che sforavo mi lanciavo un colpetto e mi dovevo fermare, sapevo che mi dovevo fermare perché altrimenti l'unica paura era di non restare dentro un'ora, però siamo stati bravi, a sto giro abbiamo sforato solo di 3, 5, 10 minuti nelle due conferenze che abbiamo fatto, quindi insomma
ricordo ad aprile che andavate belli lunghi.
Sì, era la prima, dovevamo
ad aprile avevate tipo un'ora,
non avevamo i tempi, capivo, un'ora e mezzo, non ci avevamo i tempi, non eravamo proprio in grado di capire neanche come fare, però adesso siamo diventati più bravi.
Mi ricordo c'erano commenti di Marco che diceva dovevamo dire tutte queste cose, siamo qui dopo 40 minuti ne abbiamo detto un decimo.
Ci abbiamo degli script, no? In modo tale proprio con i timestamp per capire quanto andiamo avanti, quanto non andiamo avanti, quanto siamo indietro, e abbiamo tutto un team di persone che ci seguono, che ci dicono siete troppo lunghi, siete troppo corti, dilungatevi più qui, questo lo saltate, insomma è una roba super professionale, bella, che mi ricorda un po' come lavorare in uno studio televisivo e devo dire che è molto 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 piacevole e molto divertente.
Dovremmo farlo pure noi, Sergio.
Sì, cioè, guarda, ci viene di un bene noi stare nei tempi, ma di un bene. I primi episodi di Polonair dovevano essere 45 minuti, forse ci siamo riusciti una volta, su 80 episodi una volta. Perfetto. Quindi direi che non credo che sia fattibile. Senti, però appunto avete presentato l'idea di Dio di roba, stavo vedendo adesso l'elenco delle tante. Vedo ovviamente come è una piega comunque degli ultimi anni che ho notato molto spostamento verso i libri, con una fortissima attenzione alla parte libraria, che poi sia fumetteria o libreria di generica, ma comunque molto forte. E cosa sono le cose che secondo te sono più... Ovviamente tu potresti dirmi tutte e chiuderla lì, ma quelle che da fan ti veramente dici non vedo l'ora tra queste che avete presentato.
Ma guarda, il punto è che abbiamo un catalogo talmente vasto e talmente sterminato, ma soprattutto con DC è... per certi versi è un po' facile, perché tutte le sue storie si prestano a essere libri o lette in maniera autoconclusiva. Io, se ti dovessi scegliere tra tutti gli annunci che abbiamo fatto, te ne scelgo tre: uno periodico, un libro e un volumone di quelli super mega giga. Allora, il periodico Rorschach di Tom King e Jorge Fornes, è uscito il primo numero qualche settimana fa, dovrebbe uscire a momenti, se non è già uscito negli Stati Uniti il secondo, è una roba completamente fuori di testa. Io mi aspettavo il solito Tom King, a me piace Tom King, ma gli rimprovero talvolta un approccio un po' troppo sempre simile a se stesso nei vari temi che affronta. Qui mi ha stupito letteralmente, mi ha colpito, non mi aspettavo una roba del genere, perché affronta una property che aveva creato Alan Moore, no? Reinventando personaggi del passato, ma dandogli un'impronta proprio muriana, che poi è servita da base e da carta carbone per mille altri autori successivamente. Ecco, lui prende quei personaggi lì e li scrive come li scriverebbe Frank Miller, e già questa è una roba che ti fa esplodere il cervello e dici, se riesce a tenere sotto controllo questo modo di scrivere questi personaggi e non se lo fa sfuggire di mano, qui esce proprio il capolavoro. Allo stesso tempo c'è uno stratagemma narrativo che non posso assolutamente spoilerare in nessun modo, che quando lo leggi ti chiedi come abbiano fatto a permettergli, cioè come sia possibile che gli abbiano permesso, ok che siamo in Black Label dove un po' tutto è permesso, però cioè riuscire a fare una roba così esplicita su una persona reale in un fumetto del genere, insomma ti lascia un pochino... destabilizzato, non mi veniva il termine giusto.
Okay, molto curioso questo.
Nicola, scusa, prima che tu vada avanti con gli altri due, allora sì, intanto volevo chiederti se era una Black Label, quindi un fumetto più per adulti, quindi mi hai anticipato su questo. E poi una cosa fuori scaletta, tu hai visto Watchmen, la serie TV?
Certo, assolutamente, l'ho adorata letteralmente.
Ok, volevo capire.
Un capolavoro.
Credo che sia una delle serie, forse la serie più bella che ho visto l'anno scorso. Ho letto critiche di ogni genere, ho sentito critiche di qualsiasi genere. Io personalmente l'ho trovata uno splendido documentario, ecco, cioè anticipa alla perfezione dei temi che oggi sono parte della nostra vita quotidiana e che ancora non lo erano ancora, ecco, magari lo erano per gli Stati Uniti, ma non lo erano per tutto il mondo, quindi anche solo da quel punto di vista lì io gli concedo d'essere stata quasi profetica per certi versi. E poi è il seguito spirituale di Watchmen, non c'entra quasi niente col fumetto che hai letto, se non nello spirito che lo cattura alla perfezione. Quindi, insomma,
esattamente sì, quello che dicevamo anche noi quando ne abbiamo parlato, che è una serie che ha deciso di raccontare la sua storia,
sì,
di raccontare qualcosa di diverso, mantenendola nello stesso ambiente, ma capendo i personaggi.
Sì,
perché
sì,
la resa del dottor Manhattan è un capolavoro. L'episodio
è senza ma.
Sì, ma al momento in cui tu senti appunto il modo in cui lui percepisce il tempo, l'episodio focalizzato sul modo in cui lui percepisce il tempo è... Io non pensavo che sarebbero riusciti a rendere visivamente ciò che fumettisticamente era facile per
sì,
certi versi da fare, ma in una serie TV, in un episodio, io non ci credevo, finché non l'ho visto non credevo che fosse possibile.
Invece, esatto.
Invece così abbiamo anche potuto cancellare l'orribile film di Snyder. Così en passant possiamo...
Troppo critico nei confronti di quel film, te l'ho detto.
No, io sono critico in fronte di Snyder, poi tra l'altro a prescindere, ma quello è un altro discorso.
Parli di Snyder, mi offri il gancio per parlare del secondo titolo che voglio citare,
fantastico,
che è un altro Snyder ovviamente, ma è lo Snyder scrittore di fumetti, e è Death Metal di Snyder e Capullo, gli autori di Batman. Io mi sto divertendo come un bambino di 13 anni a leggere quel fumetto, perché si menano fortissimo dall'inizio alla fine, viaggiano nel multiverso, ci sono tematiche musicali metal estremamente esplicite. Io che l'ascolto da quando faccio le medie sostanzialmente, cioè nel senso, è una di quelle robe che non la leggi per approfondire, non è una graphic novel che ti fa riflettere sul mondo esterno, su te stesso, non è una roba biografica impegnata, o è proprio un fumetto escapismo, divertimento, personaggi estremi in una situazione estrema, disegnato divinamente da Capullo, nostalgico, perché sì, lo capisci perfettamente che Snyder e Capullo fanno una roba che è proprio anni 90, quindi vanno a prendere noi quarantenni, ci strappano da dentro il nostro bambino tredicenne, gli dicono guarda, questo è quello che leggevi quando leggevi a quell'età lì, e cioè ti diverte tantissimo, me lo gusto proprio su base mensile, esatto, me lo gusto su base mensile, non vedo l'ora di sapere come va a finire, e quindi quella è l'altra cosa che io segnalo assolutamente. Oltretutto su questo siamo stati un po' sibillini in conferenza, lo ripeto anche qui, ci saranno delle iniziative di marketing e promo spettacolari che non possiamo ancora annunciare, ma che ci teniamo a far sapere che ci saranno, quindi insomma roba super divertente che vi piacerà. E il terzo e ultimo titolo, ecco, io sono un morrisoniano de ferro proprio, quindi non posso non citare l'Omnibus della Doom Patrol di Grant Morrison. Per me è una delle serie che più mi hanno sconvolto. Ricordo che io quella serie lì l'ho letta quando ho fatto il progetto Leonardo in Scozia nel 2005, tra il 2005 e il 2006, andavo a Forbidden Planet, che peraltro era frequentata da Morrison. Io ci andavo tutti i giorni sperando di incontrare Morrison, che è il mio idolo da sempre. Non ce l'ho mai fatta, non l'ho mai incontrato, pazienza, succederà prima o poi. L'ho comprati tutti quanti lì, finendo peraltro i soldi che mi avevano dato i miei per tutta la permanenza, e me li son letti, me li leggevo la sera. Era una situazione assurda perché stavo cercando di perfezionare l'inglese, parlavo solo con degli inglesi, quindi era proprio effetto Lost in Translation. Prima di dormire me leggo sta roba completamente fuori di testa, dadaista, decostruzionista. E cioè facevo dei sogni allucinanti e credo che vivere in Scozia, nella terra a Glasgow proprio, nella terra di Grant Morrison, e leggere quel fumetto lì in quella situazione per me sia stato un vero e proprio ipersigillo, nel senso è lì che è cominciata la mia avventura in Panini, senza alcun dubbio. È lì che io a un certo punto ho deciso no, ci devo assolutamente provare. E per cui insomma uno di quei fumetti che ho proprio dentro l'anima e che sono felicissimo che sarà letto nella nostra edizione Panini.
Tra l'altro io ho letto proprio l'intera saga forse 2 mesi fa in originale, perché io sono enormemente fan della serie, non so se l'hai vista.
Sì, l'ho vista, è come?
E prende, cioè del tipo ci si tuffa e prende qualunque cosa che gli rimanga attaccata e la fa, perché cioè io ho visto la serie prima di leggere la Doom Patrol e soprattutto la prima stagione è ok, voglio sapere cosa hanno fumato, perché deve essere roba veramente molto 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 buona. Ricordo ai nostri ascoltatori che c'è un episodio in cui ci sono culi antropofagi quindi ricordiamola, perché è molto importante questa cosa. Poi passo a leggere la Doom Patrol di Morrison e ho detto, ah, ok, non è che abbiano inventato tantissimo, perché infatti, molte cose
era sono fuori di testa, era completamente fuori di testa. Una delle robe più fuori di testa che abbia mai letto, e che però poi alla fine tutto ha senso, e alla fine e nella poetica di Morrison e nel corpus di opere di Morrison è un punto cardine, perché da lì in poi lui non ha più scritto fumetti come li scriveva prima, quindi no, ma infatti, è incredibile.
Cioè, chiunque abbia visto la serie, e se non l'avete vista, vedetela, vergognatevi. ma chiunque l'abbia vista e l'abbia gradita, andatevi a comprare l'omnibus quando uscirà, perché ci ritroverete parecchie robe e molto di più, ma molto tanto.
Sì, decisamente.
Quindi, cioè, sono contento che la proponiate per un pubblico che non ha avuto occasione.
Perché, esatto.
Assolutamente. Ok, facciamo un saltino di sponda. Ovviamente questo è stato l'anno di sì, su quello non ci sono cavoli che tengano, e per di più la Marvel ha avuto anche la fregatura dei film saltati, che quindi non hanno neanche potuto permettere di cavalcare l'onda come si deve. Diciamo che voi avete anche avuto, da questo punto di vista, non dico la fortuna perché non ne avreste bisogno, ma comunque un bel aiuto dai vari film che uscivano, e quindi molti proponiamo un nuovo personaggio nella serie. Adesso quest'anno è stato un po' quello che è stato, però voi avete anche, noi ne avevamo parlato quando ci siamo visti l'anno scorso appunto a Lucca, lì dovevate ancora iniziare a proporla, adesso ormai l'avete proposta l'intera innovazione di Hickman per X-Men, che Giuseppe penso un giorno sì e l'altro pure, e lì che diceva madonna che figata, che faceva eco a voi su Facebook, a te, a Marco, eccetera.
Credo fosse quello e Immortal Hulk sono le due che l'anno scorso mi hanno proprio preso completamente.
Siamo d'accordissimo.
E quindi quest'anno, diciamo sì, ci sono stati tanti annunci, ma un po' meno. Però, e vedo che però sugli annunci che avete fatto a Lucca, a Lucca Changes, ci sono appunto, guarda caso, praticamente il seguito degli eventi X dell'anno scorso, più una marea, vedo, di nuovi volumi. Tra l'altro c'è una cosa per cui ti farò una richiesta esplicita.
Ok.
Poco. E, non lo so, vuoi anche qui accennare un attimino alle cose che... soprattutto a X-Sword, che mi sembra sostanzialmente l'elemento più
Sì, è l'elemento fondamentale perché è il primo punto d'arrivo di Hickman. Diciamo che è il finale di stagione, se vogliamo parlare con un linguaggio giovane da serie televisive, del ciclo di Hickman degli X-Men. Hai ragione, quando ci siamo visti l'anno scorso avevamo appena cominciato a pubblicare, avevamo là i primi numeri, se non sbaglio, con i semi del domani. Quindi
con la variante di Lucca.
Esatto, il primo House of, forse solo il primo House of X o anche il Powers of Ten, non ricordo. In generale è stato un anno particolarmente felice per gli X-Men perché abbiamo avuto una marea di testate mutanti come non ne avevamo da tantissimo tempo. Tutte collegate tra loro, tutte interconnesse, infatti questa è la grande forza dell'affresco di Hickman, che tu quelle serie te le puoi leggere singolarmente, ma quando poi te le leggi tutte insieme, gli strati di significato e di significazione che riesci ad ottenere da una lettura globale di tutto quanto sono stratosferici. Quello che abbiamo detto io e Marco Rizzo, l'editor mutante nonché compare di una vita di passione proprio per i fumetti mutanti, nella conferenza dedicata a Ten of Swords, è che l'esperienza di poter leggere è il culmine di più livelli di lettura che si fondono insieme in un unico corpus che poi culmina in Ten of Swords. Ten of Swords è questo evento mastodontico composto negli Stati Uniti da 22 numeri che noi abbiamo accorpato in 13 spillati in maniera che sia un pochino più facile da seguire anche per il nostro pubblico e un pochino meno esoso dal punto di vista proprio di degli acquisti, ma che è assolutamente incredibile, c'ha il sapore di quei crossover mutanti che leggevi con Claremont o Lobdell. Quindi insomma Hickman è uno dei primi demiurghi mutanti dell'era moderna che è riuscito a riprendere le fila di una serie, metterci dentro tanti sceneggiatori, disegnatori, aspetti diversi, punti di vista differenti sulla stessa storia, e a creare un mondo che a 360 gradi ha tutte le sfaccettature del caso. Quindi assolutamente incredibile, una cosa da leggere, da rileggere. Io sono convinto che farà epoca e che semmai ci sarà un ingresso dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe, pescheranno senza dubbio da qui.
Speriamo un presto. Progetto niente male, partire da Hickman sarebbe veramente tosta.
Ma sai, è una riscrittura moderna dei classici, perché c'ha tutti gli elementi che c'avevano le serie di Claremont, ma anche le serie di Stan Lee e Jack Kirby, più c'ha quell'elemento un pochino sci-fi della reincarnazione, il fatto che il corpo è solo un vascello, cosa succede quando la reincarnazione va male. Insomma, ci sono tutti questi elementi che secondo me sono molto spendibili anche da un punto di vista diverso dal solito film, che può essere un film di origini, che ne abbiamo già visti 6 degli X-Men in questo modo, quindi.
E alcuni potevamo anche farne meno, diciamolo così. Tra l'altro, hai avuto modo di vedere New Mutants?
Non ho ancora avuto modo di vedere New Mutants. Io sono indietro mostruosamente con tutto quello che ha a che vedere con i film e il cinema, perché con una figlia, per l'appunto, è molto più complicato, ho molto meno tempo e sempre solo di notte, quindi insomma lo vedrò quando sarà il momento. New Mutants
però ti do, in realtà stranamente io non gli davo 2 lire quando sono andato al cinema a vederlo, ci abbiamo poi fatto lo speciale, e esci che ti sei anche divertito.
Bene, sono contento.
Forse perché manca l'aspettativa, cioè dopo le ultime cose un po' opinabili. Non ascoltare il nostro episodio su Dark Phoenix, se ti cioè, non è il caso, però è stato abbastanza così. Appunto, invece delle altre, degli altri annunci c'è qualcosa che di nuovo ti fa saltare l'occhio?
Guarda, io ti dico, la cosa più interessante che volevamo annunciare in questa sede erano i quattro One More Thing, che non erano cose specificatamente Marvel, ma rientravano nell'ombrello delle nostre pubblicazioni Marvel, che sono le cose su cui un pochino abbiamo puntato di più. Abbiamo fatto una conferenza tradizionale abbastanza compressa, ma poi siamo abbastanza... per annunciare questi quattro prodotti eccezionali. Il primo è il cofanettone di Conan, che contiene il libro Marvel Art of Conan e la statua. È il nostro primo ingresso in un prodotto con un gadget da collezione così importante. Abbiamo seguito noi in prima persona lo sviluppo di tutta la statua, nello specifico l'ho seguita io. Cavoli. Quindi insomma mi sono molto divertito, ho imparato tantissimo nel corso del tempo che ci è voluto moltissimo tempo. È stata una produzione lunghissima, anche questa fu un'estate ovviamente dal Covid e da tutta la situazione che è esploso prima in Cina e poi nel resto del mondo, quindi le comunicazioni tra produttore americano, noi in Europa e manifattura nel Far East, a un certo punto hanno cominciato ad andare in tilt, quindi insomma è stato molto complicato da seguire, ma il risultato è assolutamente incredibile, siamo contentissimi. L'altro è Ultraman, che è la nuova licenza Marvel.
Questa cosa mi ha colpito abbastanza.
Marvel ha fatto un fumetto su Ultraman. Marvel c'ha questa fascinazione del Giappone da sempre. Nello specifico Sibisebulski, che è l'editor in chief, è un profondo conoscitore del Giappone, quindi insomma lui ha sempre avuto il pallino anche ai tempi del Mangaverse, c'era lui in mezzo. E Ultraman, peraltro disegnato da un autore italiano, Francesco Manna, è fuori scala come divertimento per quelli che come noi appunto si guardavano i cartoni animati giapponesi e i serial televisivi che passavano nelle reti private al tempo.
Io adesso l'altro mi aspetto Megaloman poi tra un po',
infatti lo spero punto. Perché anch'io guardavo più Megaloman, che esatto, era quello che passavano sempre. E poi Warhammer 40.000, che per gli appassionati di miniature è un must, e anche per gli appassionati di fumetto, perché è scritto da Kieran Gillen, che è uno dei fumettisti più accreditati del momento, e disegnato da Jason Burroughs, reduce da Providence, un vero asso della matita, super realistico, quindi insomma uno si aspetta il fumetto un po' marchetta nei confronti del gioco di miniature, invece esce fuori un fumetto fantasy veramente sostanzioso, e poi tutto quello che è legato all'universo star warsiano, insomma ai Republic e i romanzi di Star Wars
iniziate a pubblicare voi
i romanzi di Star Wars. Quello è stato un grande annuncio.
Quello è stato un annuncio bomba,
pompatissimo. Prima, chiaramente, a maggior ragione ora che sappiamo che ve ne occupate voi.
Così riusciremo a mantenere una certa coerenza senza doversi stare a fare troppi telefoni senza fili con altri partner. Ci sarà un unico partner che si occuperà di tutto quanto e cercheremo di mantenere una coerenza quanto più possibile massima. È un progetto di publishing, quindi le prime cose che vedremo saranno tutte quante libri young adult, fumetti, però tutto nella sfera del publishing, quindi insomma possiamo fare la differenza per una volta. Questo nuovo universo parte da noi.
Tra l'altro, appunto, sul discorso dei libri di Star Wars, c'è da ricordare che mentre una volta libri, fumetti erano molto scollegati tra di loro, da quando è entrata Disney, Disney Marvel, da è un universo narrativo coerente, quindi il fatto che appunto ci mettiate in mano soltanto voi è ancora più importante, perché se pubblicate i fumetti, pubblicate anche quello, esatto, non è male. Senti, passo alla mia richiesta, perché io ho scoperto, ho visto, tra le cose che avete annunciato, che ci sarà finalmente un integrale di Spider-Man dedicato a Jayne DeMatteis.
Certo, non aspettavamo altro.
Cioè, per quanto mi riguarda, Jayne DeMatteis dovrebbe scrivere L'Uomo Ragno, Vita Naturale
per Durante. Sempre, sono d'accordo con te.
Cioè, a parte che io ho interagito soltanto un po' via Twitter periodicamente o su Facebook, ed è una persona squisita.
Squisita, sono d'accordo, sì.
Cioè, sempre disponibile. Quando usciva Fringe, commentavamo gli episodi di Fringe su Twitter.
Grandissimo.
Quindi era meravigliosa sta cosa. Quindi sai, un nessuno che ti parla e comunque ci interagissi è una cosa veramente molto bella. A questo punto la richiesta è, visto che hai detto che tu contatti gli ospiti, prima o poi portaci JM De Matteis in Italia.
Guarda, abbiamo un dialogo con De Matteis e è tantissimo tempo che stiamo cercando di organizzarci per farcela. Ci siamo andati vicini un paio di volte e non voglio dire che quest'anno poteva essere l'anno giusto, ma poteva essere l'anno giusto, ma noi ovviamente ci riproveremo perché siamo dei fan del suo lavoro. Io alcuni suoi fumetti mi hanno letteralmente cambiato la vita. Spider-Man, l'ultima caccia di Kraven, il bambino dentro, cioè mi ha aperto le porte proprio alla psicologia, quella che è la psicologia, e allo stesso tempo Moonshadow. Io, cioè, gli voglio troppo bene a
De Matteis. Il suo modo di raccontare i pensieri dei personaggi, il doppio pensiero in Spider-Man avviene molto, questa cosa.
Esatto.
Qui è una cosa che io ho sempre adorato. Penso che il primo racconto che io abbia ho mai scritto in vita mia è deve tutto a quel retropensiero lì, a quella cosa, perché proprio mi ha influenzato tantissimo. Cioè, De Matteis secondo me è veramente un signor scrittore,
uno dei più grandi. Sì,
tra poco ho visto il suo Death, il suo cartone short dedicato a Death, che è molto molto carino, molto carino.
Okay, non l'ho visto, recupererò.
È una mezz'oretta, una cosa del genere. Per cui ecco, quando ho visto che avevate deciso questo, ho detto no, basta, finalmente ci vuole, perché appunto...
Esatto.
Ma tra l'altro, nella saga del clone, che io amai comunque in genere, le storie più belle, la storia della morte di Zia May...
Vabbè, quella è uno dei primi albi che ho comprato in originale, se lo conservo ancora a casa dei miei, una roba...
Era pelle d'oca, era pelle d'oca. Sì. Cioè, infatti, quando l'hanno riportata in vita, dopo quella scena, cioè, mi avete rovinato un momento così, cioè, mannata quel paese, proprio per quello. Giuseppe, se tu non hai altre cose che vuoi chiedere...
Volevo chiedere una cosa a Nicola riguardo alle classic variant di Alex Ross, perché non ho capito in che edizione usciranno, cioè non ho capito proprio come...
Prenderanno tutti gli albi spillati della nostra produzione, uno per albo, sostanzialmente più su Avengers. Ognuno dei personaggi legato al team parteciperà, sarà in quella collana. Da dicembre 2020 ad agosto 2021. Sull'anteprima che sta per uscire troverete tutte le informazioni del caso.
Ok, perfetto.
Perfetto. Ok, allora a questo punto, come al solito, noi abbiamo fatto il nostro bel episodio in un'ora e mezza, perché non andiamo contro le nostre abitudini. Noi anzitutto, Nicola, grazie.
Grazie a voi,
immensamente
ragazzi.
Immensamente grazie, perché...
Grazie a voi, mi sono divertito molto, grazie mille.
Sapevamo che sarebbe stato piacevole averti, ma è sempre una sorpresa aggiuntiva vedere quanto. Giuseppe, diamo le coordinate come al solito per chi ci ascolta?
Sì, allora, come al solito ci trovate su www.polonerd.net, dove trovate in home page un simpaticissimo banner, un pulsante con scritto Sostienici, dove potete finanziare la nostra iniziativa di portare De Matteis in Italia. Sapete che ci farebbe molto piacere. E gli paghiamo l'hotel e anche la colazione, via.
Quante donazioni devono fare?
Tu non dirglielo. Altrimenti potete finanziarci sempre con il banner che c'è sotto di Amazon, dove potete acquistare prodotti dal nostro link senza alcun sovrapprezzo, qualsiasi tipo di prodotto. Altrimenti un altro modo sempre per sostenerci è passare dai link nel dettaglio dell'episodio, dove Sergio mette i link Amazon dei vari prodotti che abbiamo nominato in questa puntata, e potete acquistarli da lì senza alcun sovrapprezzo anche in questo caso, e qualcosa andrà a noi. Se proprio vi fa schifo lo sterco del demonio, quindi il denaro, potete tranquillamente lasciarci una recensione o una valutazione su Apple Podcast.
Siamo a 64, quindi
procediamo,
andate avanti così, che sono molto fiero di voi. Va bene, detto questo, ancora grazie Nicola.
Grazie Nicola,
grazie
davvero
a voi. Grazie ragazzi.
Grazie Giuseppe.
Grazie Sergio, e alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Questa è una notte speciale. È una celebrazione, un'inaugurazione. Ti hanno mai insegnato la filastrocca? Ricorda per sempre il 5 novembre e la congiura contro lo Stato. Ricorda e sta attento che quel tradimento mai e poi mai sia dimenticato.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Inoltre potete trovare tutto il nostro merchandise sul sito store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due con il 42esimo episodio regolare. Ciao!